Ascolta mentre il pastore Marco De Felice insegna dalla potente parola di Dio. Per altri insegnamenti visita il sito www.aiutobiblico.org o www.veravita.org. Buon ascolto.
Alcune frasi che si sente nella vita. Tu parli con la gente, cosa dicono? Come va il tuo lavoro? Hai visto il mio nuovo smartphone? Hai guardato la partita ieri? Oh, quanto traffico era pesante oggi! Hai visto quel tale film? Hai visto quella ragazza? Oh, quell'esame era molto difficile! Non vedo l'ora di andare in vacanza! Questo caldo è insopportabile! O non sopporto il caldo. Sono stanco di tutta questa pioggia. Mio collega è molto difficile. E mille altri pensieri così. Avete mai sentito questo tipo di discorsi? Avete mai fatto questo tipo di discorsi? Quanto è facile riempire i nostri pensieri con cose vere, ma che non hanno valore. Cose vere? Ok? Fa caldo nell'estate. Fa caldo. Come mi aiuta? Oh, quanto fa caldo oggi? Quanto fa caldo? Quanto mi aiuta? È neutrale? Mi fa stare peggio. Cioè, caldo rimane uguale, ma come sto io? Traffico è pesante. Buon col traffico! Come mi aiuta o mi fa male? Quanto è facile, ma poi ci sono le sciocchezze che ho menzionato. Dio ci ha creati nella sua immagine con un cervello capace a capire e pensare a tante cose, giusto? E l'uomo vuole riempire il cervello con qualcosa. Il problema è che spesso riempiamo il cervello con quello che non serve e molto spesso quello che addirittura danneggia. Ma quando riempio la testa con mille pensieri che non servono, quanto posso essere pronto, attento per la battaglia spirituale che mi arriva tutti i giorni, spesso in modo inaspettato? Se riempio la testa con mille pensieri, quanto posso essere pronto per la battaglia? No? Una cosa che tante cose che si fa nel mondo vanno male non perché vanno male in sé. Vanno male per il motivo per cui li facciamo. Perché facciamo cercando di riempire il vuoto con qualcosa che Dio non ha creato per riempire il vuoto. E quando cerchiamo di riempire il vuoto con quello per cui Dio non ci ha creato, non dovrebbe riempire il vuoto, non riusciamo a riempire il vuoto con quello che serve per combattere la guerra spirituale in cui ci troviamo. Essere sconfitto nella guerra spirituale ci porta terribili conseguenze. Tanti dolori, tanta sofferenza, anche per quelli intorno a noi. Giusto? Se io non sono attento e così cado, perché non sono attento, il danno non è solo per me, ma per le persone che amo. Ho detto oggi a Leo, un giovane padre, Leo! Ricordati che i tuoi peccati e trascuratezza porteranno conseguenze più di una generazione, anche generazioni. I peccati di un genitore influisce tantissimo i suoi figli e indirettamente influisce tantissimo spesso i nipoti e anche i pronipoti. Ricordate che ci sono peccati attivi che io faccio e ci sono peccati passivi quando non faccio quello che dovrei. Giacomo, chi sa fare il bene? E non lo fa, è peccato. Quindi un genitore che non prende tempo di guidare bene la famiglia, non fa cose brutte, ma non ha quell'impegno. Ma lascia stare i genitori. Un credente che non, ma non ho tempo e non si impegna ad edificare gli altri credenti nella sua chiesa. Nessuno può dare quello che tu puoi dare. Ricordati di quello. E se io non mi impegno ad edificare gli altri, perché sono preso con le mie cose, mi piace ricevere, ma non è da me da dare, indebolisco la mia chiesa. E può durare generazioni, letteralmente. Siamo in una guerra spirituale con immense conseguenze. Quanto perdere battaglie porta gravi mali, vincere battaglie può portare grandissimi beni per generazioni. E quindi in Efesini 6 Dio guida l'Apostolo Paolo a darci delle istruzioni su come riuscire a combattere in questa guerra in cui ci troviamo. Abbiamo sentito domenica nel sermone, in capitolo 6, di fortificarci nel Signore e nella forza della sua potenza. Ricordate? In questa battaglia, nel combattimento duro in cui ci troviamo, le nostre forze non basterebbero mai. Ma possiamo fortificarci nel Signore. E così possiamo avere la vittoria in ogni battaglia, ma solo se ci fortifichiamo nel Signore. Allora, abbiamo letto in quel brano di rivestirci di tutta l'armatura di Dio. Ho detto, andiamo avanti su quello, parliamo un po' più di quello. Ok? È una bella immagine, ma a livello pratico cosa vuol dire? In quel brano leggiamo delle insidie del diavolo. Cos'è un'insidia? Non è una parola che usiamo spesso. Simone, tu non, probabilmente non hai detto insidia negli ultimi 10 giorni come parola. No, e neanche grazia. Okay, giusto, grazia? No. Un'insidia è una cosa palese, è una cosa un po' nascosta che non riconosci. È quello. È qualcosa fatto in modo che non è palese. Il nemico viene per attaccarti, ma lo fa in modo che non ti rendi conto. Cosa? È una trappola, un inganno, e tu dici, ah, vieni qua a vedere questo, non sapendo che hai messo un bel buco lì coperto che non lo vedi, ma guarda, guarda, mentre stai avvicinando, guarda di là, guarda lì in su, guarda. Così tu non guardi giù, non vedi il buco e ci cadi dentro. Quella è un'insidia. E il brano parlava che Satana usa insidie, trappole, non attacca palesemente. Satana tende a non attaccare i credenti in modo diretto, visibile. E poi la guerra non è contro carne e sangue, è contro i dominatori del mondo di tenebre, i principati, le potestà, gli spiriti malvagi. Sono i demoni, angeli ribelli che sono andati a servire Satana e sono attivi per cercare di metterci trappole. Dobbiamo capire, abbiamo il nostro peccato dentro, abbiamo tutti questi demoni che cercano di gestire per metterci davanti tentazioni. non dobbiamo concentrare su loro. Qual è il modo di resistere Satana? Primo Pietro 5. Satana va in giro come un leone ruggente, cercando chi può divorare. Resistetegli stando fermi nella fede, guardando Gesù Cristo. Non devo preoccuparmi, non devo capire i demoni. Se tu non hai Cristo, tu non hai difesa. Se non hai Cristo, tu non puoi difenderti, non puoi scappare, i demoni possono farti male e non c'è niente che tu puoi fare. Se tu hai Cristo, non devi preoccuparti, tu devi guardare a Cristo. Allora, iniziando nel versetto 13, vogliamo procedere, ma io leggo dal versetto 10. Leggo Efesini 6 dal 10 per darci il contesto. Per quello che vogliamo vedere nel versetto 13 in poi. Del resto, fratelli miei, fortificatevi nel Signore e nella forza della sua potenza. Rivestitevi dell'intera armatura di Dio per poter rimanere ritti e saldi contro le insidie del diavolo. Poiché il nostro combattimento non è contro sangue e carne, ma contro i principati, contro le potestà, contro i dominatori del mondo di tenebre di quest'età, contro gli spiriti malvagi nei luoghi celesti. Perciò prendete l'intera armatura di Dio, affinché possiate resistere nel giorno malvagio e restare ritti in piedi dopo aver compiuto ogni cosa. State dunque ritti, avendo ai lombi la cintura della verità. Rivestiti con la corazza della giustizia, e avendo i piedi calzati con la prontezza dell'Evangelo della pace. Oltre tutto ciò, prendendo lo scudo della fede, con il quale potete spegnere tutti i dardi infuocati del maligno. Prendete anche l'elmo della salvezza e la spada dello Spirito, che è la parola di Dio. Pregando in ogni tempo, con ogni sorta di preghiere e di supplica, nello Spirito, vegliando a questo scopo, con ogni perseveranza e supplica per tutti i santi e anche per me, affinché quando apro la mia bocca mi sia dato di esprimermi con franchezza, per far conoscere il mistero dell'Evangelo, per il quale sono ambasciatore in catene, affinché lo possa annunziare con franchezza, come è mio dovere fare. Allora, abbiamo visto, fortificatevi, già nel Signore, nella forza della sua potenza. Ho menzionato, ma in 11 abbiamo visto anche domenica, rivestitevi dell'intera armatura di Dio per poter rimanere ritti e saldi contro l'insidia del diavolo. E allora voglio rileggere 13. Perciò prendete l'intera armatura di Dio affinché possiate resistere nel giorno malvagio e restare ritti in piedi dopo aver compiuto ogni cosa. Ho già menzionato il giorno malvagio, la battaglia non è sempre uguale tutti i giorni. Ci sono anzi, una tattica di Satana è di darci un periodo con pochi attacchi che ci fa tendere a mettere giù la guardia. E poi, boom, arriva senza preavviso. Questa è proprio una tattica di Satana. Di non attaccare tutti i giorni, perché se ci attaccasse tutti i giorni in senso uguale, mettiamo sulla guardia. Ci sono periodi in cui gli attacchi non ci sono, proprio poca roba. Così ci addormentiamo, non siamo vegli, non siamo sobri e al momento dove siamo più distratti arriva una tentazione e ci fa cadere con grandi, grandi danni. Perciò è mega importante rivestirci dell'intera armatura di Dio, l'intera armatura di Dio. Infatti, notate che questo comandamento dice quello che noi dobbiamo fare. Dio ci dà la sua armatura. Non dobbiamo comprare. Ci dà la sua armatura. E poi noi dobbiamo vestirci dell'intera armatura. Cosa succede ad un soldato che non mette tutta l'armatura? Dice, ma dai, non voglio mettere la parte sulla testa, non voglio coprire le gambe, non voglio coprire il petto, lascio quello non coperto. Arriva la freccia, dove arriva? Proprio lì. Arriva la colpa, dove arriva? Proprio dove non ha messo. No, no, bisogna mettere l'intera armatura di Dio. Non bastano solo alcune parti. In un combattimento, se un soldato dovesse mancare di indossare solo un pezzo della sua armatura, potrebbe essere ferito proprio in quella parte. Quindi dobbiamo prendere l'intera armatura di Dio. È l'armatura di Dio. Questo fa parte di fortificatevi nel Signore. Non è la nostra armatura, è quello che Dio ci dà, ma dobbiamo noi indossare tutti i giorni. Allora, se noi prendiamo l'intera armatura di Dio, il brano dice che possiamo resistere nel giorno malvagio. Ci sono giorni malvagi, ma possiamo resistere per restare ritti se prendiamo tutta l'armatura. Ricordate che ci sono giorni malvagi. Possiamo cadere qualunque giorno, ma ci sono giorni particolari dove arrivano a volte giorni di fila che ci indebolisce se non ci fortifichiamo nel Signore. Il giorno malvagio, ricordate, vi leggo in Efesini 5, 15, 16, leggo io, hai girato indietro una pagina. Badate dunque di camminare con diligenza, non da stolti, ma come saggi, riscattando il tempo, perché i giorni sono malvagi. Riscattando il tempo. Quanto nel mondo oggi, quanto è facile mettersi davanti uno schermo e solo passare il tempo. Ah, questo è interessante, quello è interessante, quello è interessante, quanto è facile. Quanto è facile fare qualcosa per un po', ho lavorato tanto, non ho voglia di fare niente. E passiamo tempo. Quello è il contrario di riscattare il tempo. Riscattare è di usare il tempo. Ma sono stanco, tu non capisci. Io capisco cosa vuol dire essere stanco. Non dirmi che non capisco, io capisco cosa vuol dire essere stanco. Ma vuol dire di organizzarmi che non mi lascio investire male quando ho poco cervello, ho poche forze. Prevedo quando sono sveglio attività, modi di usare bene il tempo per non lasciarmi sprecare il tempo. Io voglio riscattare il tempo costantemente, perché i giorni sono malvagi. Finché Cristo non ritorna, il principe di questo mondo, che è Satana, è all'opera e i giorni sono malvagi. E quindi dobbiamo, e siamo sotto attacchi, dobbiamo rivestirci con tutto l'armatura di Dio. E poi dice, se facciamo quello possiamo restare in piedi dopo aver compiuto ogni cosa. È una frase militare quello. Descrive un soldato in battaglia che a quella epoca si combatteva mano a mano, non era con missile, era proprio mano a mano con la spada, e stava lì combattendo e tutti cercavano di ammazzare lui, e lui combatteva, e restare in dritto dopo aver compiuto ogni cosa ha ucciso l'ultimo nemico della battaglia, e lui ancora in piedi, che l'alternativa è stato battuto giù lui. Quindi descrive restare ritti, dritti in piedi dopo aver compiuto ogni cosa. Per un soldato combattendo con la spada che è pesante, ti stanca, uso anche l'altro braccio, devi girare dietro, devi girare a destra, a sinistra, ed è, vuole crollare, ma non può crollare. Perché è il momento che il nemico arriva con una colpa, lo taglia la testa. Ma tu in Cristo, rivestendoti con l'intera armatura di Dio, tu puoi restare ritti dopo aver compiuto ogni cosa, combattuto e vinto tutto il giorno malvagio, tu sei ancora in piedi, grazie a Dio per questo. Allora, vogliamo parlare dell'armatura? Bisogna coprirti tutto. Paolo non stava cercando di fare un paragone preciso. Non dobbiamo, io non posso capire questo se non studio come erano i romani all'epoca, questo sarebbe no. Non dobbiamo fare una ricerca storia, che vuol dire una persona in una cultura dove non hanno accesso. Noi siamo in Europa, dove c'erano i romani, ma una persona in Asia, in qualche villaggio in Africa che non ha accesso a nulla, vuol dire che non può capire questo. Capite? Non è la grande studiosa che ci fa, no, un uomo semplice in mezzo all'Australia, un aborigine, cioè, quando non aveva nessun libro se non solo la Bibbia, poteva capire. Il punto non è capire un soldato romano, è capire i principi spirituali. E quindi in 1 Tessalonicesi 5:8 leggiamo: noi, poiché siamo del giorno, non della notte, siamo sobri, avendo rivestito la corazza della fede e dell'amore, e preso per elmo la speranza della salvezza. Cioè anche in Tessalonicesi Paolo parla di armatura, perché siamo in una battaglia. E questo è il punto di Paolo. Ricordate che siamo in una battaglia. Allora, con quello guardiamo versetto 14. State dunque ritti, avendo ai lombi la cintura della verità, rivestiti con la corazza della giustizia. Voglio iniziare con questa frase: state dunque ritti. Per un soldato è la posizione di battaglia. Quando tu dai battaglia con la spada, tu non puoi sedere, impossibile. Tu ti siedi, muori. Tu devi essere in piedi per poter girare, passi in davanti, passi indietro. Tu puoi combattere solamente in piedi. Impossibile sdraiato, stai scherzando, ma neanche seduto. Ritti, dunque, state ritti. Posizione di battaglia. Ma io sono stanco. Fortificatevi nel Signore. Ritti, pronti per combattimento che arriva. Quando ci dimentichiamo della guerra spirituale, quando siamo presi con i nostri problemi o con i piaceri o con le faccende e siamo presi, siamo pronti per la battaglia? Se siamo presi, dobbiamo essere spiritualmente svegli, sobri ogni giorno. Solo così siamo ritti, solo così possiamo combattere. Quindi questo comandamento di stare ritti è estremamente importante. Dobbiamo essere sobri riconoscendo la gravità. Se io sono in una battaglia, come in quell'epoca, io sono forte forse, ma i soldati del nemico sono anche fortissimi. E io devo capire, io sono in una battaglia per la vita. Non posso riposarmi, non posso distrarmi. Appena mi distrago, un nemico arriva con una colpa che neanche aspettavo e non sono lì a difendermi. Io devo stare costantemente in guardia. Da dove verrà la tentazione? Da dove verrà la tentazione? Verrà da qui? Sono nella situazione e dico, Signore, quello potrebbe farmi gonfiarmi con orgoglio. Ricevo apprezzamenti del tipo sbagliato. Non, grazie a Dio, quello è stato un aiuto, quello non mi gonfia. Wow, quanto sei bravo! Wow, tu sei proprio bravo quando fai questo, come spieghi io, quando fai quello. Oh sì, sono bravo. Quello commento lì, non, onestamente, può essere una tentazione. Io intendo per bene. No, l'incoraggiamento non gonfia. L'incoraggiamento stimola in avanti dando la gloria a Dio. E quindi dobbiamo perciò essere sobri, ritti, e poi dobbiamo avere ai lombi intorno alla vite la cintura della verità. Cosa vuol dire avere la cintura della verità? È simbolico, ma cosa vuol dire? Prima di tutto, la cintura della verità, mega importante, essere saldi nella verità di Dio. La parola di Dio, le verità di Dio. Qual è l'arma principale di Satana? L'arma principale? Menzogne, falsi pensieri. Non c'è arma più grande che falsi pensieri. Allora, come ci difendiamo contro falsi pensieri, contro menzogne? La verità. Devo conoscere la verità. Allora, scusami, ma io sono salvato da poco. Non so combattere tutti i miei falsi pensieri. Ed è vero. È vero. Allora cosa devo fare? Io non so combattere. A volte non so neanche riconoscere tutti i miei falsi pensieri. Come posso avere la cintura della verità se non conosco tutte le verità? Sono salvato da poco, non riconosco nemmeno. Come posso avere la cintura della verità? Come? Chiedo aiuto. Non tengo i miei pensieri per me stesso, ma non ogni tanto, giorno per giorno, condivido i miei pensieri con chi ha più conoscenza della verità. Loro dicono, ah, guarda, guarda, quello è falso, ti spiego perché, guarda, guarda la verità. Al posto di quello, ah, hai ragione. Allora, a quel punto, prendo la verità, schiaccio la menzogna ed io mi sono cinto con la verità. Prima davo spazio a una menzogna. Chiedo aiuto. Qualcuno riconosce quello che io non ho riconosciuto io. Ma come posso sapere se devo chiedere aiuto? Se io sto guidando e sto facendo 90, in una strada di 90, io faccio 90 e poi la macchina non fa più di 20. Non, quanto accelero non va più di 20. Posso, anche se non sono meccanico, posso capire che c'è un problema? Devo essere meccanico per capire che c'è un problema? No, anche uno che non è meccanico sa che c'è un problema. Se non ho pace, se sono, ho paura, ho rabbia, ho frustrazione, sono scoraggiato, se non ho pace, io ho falsi pensieri. Anche se non so quali sono, se io non ho pace, io ho falsi pensieri. E quindi cerco aiuto. Cerco di analizzare i miei pensieri e cerco aiuto, perché non ho pace. Quindi ho falsi pensieri. E allora vado a cercare. Per tempo non leggo, ma quando Gesù fu tentato da Satana dopo 40 giorni nel deserto, quali arma ha usato Gesù per difendersi dai falsi pensieri di Satana che ha messo in testa? La parola di Dio. Gesù sapeva le verità giuste da usare contro i falsi pensieri che Satana gli ha detto. E noi dobbiamo combattere nello stesso modo e possiamo aiutarci tanto. Tanto, dobbiamo, come non leggo, ma secondo Corinzi 10 parla di abbattere le fortezze che si elevano contro la conoscenza di Dio, falsi ragionamenti, e infatti dice ragionamenti, e poi prendendo ogni pensiero prigioniero di Cristo. E quindi, questo è come cingiamo i lombi con la verità. Conoscendo e aggrappandoci alla verità, la verità della nostra salvezza, la verità che siamo sicuri in Dio, cioè la verità delle promesse, quando ci aggrappiamo alla verità. Questo è come cingiamo i lombi con la verità. Poi dice la seconda parte, rivestiti con la corazza della giustizia. Giustizia, ciò che è giusto. E Dio è il metro di cosa che è giusto. E ci sono due modi almeno in cui dobbiamo rivestirci con la corazza della giustizia. Per prima, dobbiamo veramente ricordare che la nostra giustizia è la giustizia di Cristo. Ok? per quanto possiamo crescere e migliorare davanti a un Dio completamente santo, la nostra giustizia che vale davanti a Dio è solo la giustizia di Cristo. Mai siamo bravi per conto nostro. E quindi dobbiamo aggrapparci sempre alla giustizia di Cristo. Cristo è la mia giustizia. Cristo davanti è l'unico modo che mi presento a Dio. Ricordare questo. È per quello che quando preghiamo, preghiamo. E non è una frase da dire, è da credere. Io ti chiedo questo nel nome di Gesù Cristo, per merito di Gesù Cristo. Non posso solo pregare io, ma io non potrei mai arrivare a Dio. Io prego per mezzo di Cristo, coperto con la sua giustizia. E quindi questo è la corazza della giustizia. Ma c'è un altro aspetto di essere vestiti con la corazza della giustizia. E questo è di camminare in giustizia. Cioè, quando lasciamo peccato nella nostra vita, se io ho un peccato che non voglio riconoscere, o riconosco e non voglio abbandonare, uguale a fin dei conti, quel peccato copre una parte di me e non c'è la corazza della giustizia lì. E quindi le frecce del nemico possono entrare senza nessun ostacolo. No? Gesù non aveva peccato. Quindi la sua corazza non aveva buchi. E in Giovanni 14, Gesù dichiara 30, non parlerò più a lungo con voi, perché viene il principe di questo mondo e non ha nulla in me. Il principe del mondo, Satana, non ha nulla in me. Non c'è neanche un campo nella mia vita dove c'è peccato, dove lui potrebbe entrare. Dove lui potrebbe avere un'entrata nella mia vita. Se io ho un peccato che non confesso a Dio, Satana entra lì per spargere le risorse alla D-Day, il giorno nella seconda guerra mondiale, quando le forze degli alleati arrivavano in Francia. Loro hanno detto, se noi riusciamo a prendere posto lì ed essere stabili, da lì possiamo allargare e prendere tutto. Dobbiamo avere un punto di appoggio, un punto dove noi siamo più forti delle difese, dove non sono difese. E infatti hanno ingannato i tedeschi di cercare di aspettarli avanti in altra parte. E hanno mandato la maggioranza delle forze là e questa spiaggia non era ben difesa. Se noi abbiamo peccato che non vogliamo ammettere, non vogliamo confessare, allora non abbiamo la grazia della giustizia. E dove lasciamo un peccato, diventerà due, e tre, e quattro, e cinque, e sei. Io non volevo quegli altri, ma non volevo arrendermi in questo. Allora entrerà lì tanti altri. È così, è così. Hai mai sentito qualcuno dire, ti dico qualcosa, ma non dire? Qualcuno ti ha mai detto questo? No? Non dire! È già nel peccato. Perché non dire? Perché non dire? Perché non vogliono che la luce brilla in quel campo. Un uomo vede una donna al lavoro, un collega, e non fanno niente. Solo ogni tanto portano il pranzo al sacco e stanno insieme parlando, ma non dice alla moglie. Ma non c'è già di niente, ma non dice alla moglie. E dopo vari mesi comincia a anticipare questi pranzi. Ma poi comincia a sentirsi vergognato di dire, perché se dice, sai, sto facendo pranzo con la Sandra lì al lavoro. Ma da quando? E dice, ma visto che sono mesi, decide di non dire. Quindi cade ancora un passo più grande e poi comincia a mandare i messaggi. E sempre si vergogna, non può dire, perché il fatto che ha tenuto segreto è una cosa che era banale all'inizio. Infatti il primo giorno avrebbe dovuto dire, sai, oggi ho pranzato con una collega, una donna, il primo giorno, ma visto che non ha detto, diventa sempre più difficile dire. e può arrivare al peggio. Un cosiddetto piccolo peccato. Capita, capita. Lui si siede, lei dice, è libero? E la sala è abbastanza piena, sì. Avrebbe dovuto dire. Non è una cosa grande, è una cosa piccolissima, ma non dicendo non aveva coraggio alla giustizia. E in quel piccolo buco è entrato sempre più grande, finché viene devastato. La coraggio della giustizia è non lasciare nessun posto. Se cado, confesso. Senti, amore, voglio confessare una cosa a te. Da 3 giorni. Da 3 giorni, non da 3 settimane. Da 3 giorni ho mangiato. È capitato lunedì, ma poi lei è venuta a cercarmi martedì. Avrei già dovuto dire che qualcosa non va. E avrei dovuto dire: senti, preferisco non mangiare con una donna. Capita ieri che è capitato, ma tu mi hai cercato oggi. Ma non ho fatto. E ho mangiato ancora oggi. Non voglio andare avanti. Voglio confessarti questo peccato. A quel punto è grave. O non è grave in confronto con dopo 6 mesi? Non è grave. Non permette. Quando pecchiamo, confessiamo subito. Grazie alla giustizia. 15. E avendo i piedi calzati con la prontezza dell'Evangelo della pace. Allora, prontezza vuol dire preparati. La parola prontezza vuol dire essere preparati. Quindi ti prepari per una battaglia. Ti metti l'armatura, prendi la spada, se hai un arco, prendi tutte le frecce, prendi riserve di acqua, di cibo, cioè ti prepari. E qui dobbiamo essere, avendo i piedi calzati con la prontezza dell'Evangelo della pace, vuol dire essere pronti a parlare di Cristo. Cos'è? 1 Pietro 3,15? Essendo sempre pronti a dare una logica spiegazione in greco a chi fa domande. No? Sempre pronti a parlare di Cristo. Perché parlare di Cristo, l'Evangelo della pace, come avere pace con Dio, è una parte di rimanere forte. Se vivo per me, aiutatemi, fratelli e sorelle, chiamatemi, incoraggiatemi, ma io non sarò forte. Non sarò forte e cadrò. Una parte di vincere la battaglia è di essere sempre pronto a parlare di Cristo. Questa è una parte di essere forti e restare ritti nel giorno malvagio. Non posso solo difendermi, io devo prendere territorio da Satana. Questa fa parte della battaglia. Versetto 16 dice: oltretutto ciò, prendendo lo scudo della fede, con il quale potete spegnere tutti i dardi infuocati del maligno. Dobbiamo prendere lo scudo della fede. Che cos'è la fede? La fede è confidare pienamente in Dio. Il giusto vivrà per fede. Quello che Dio vuole da noi non sono grandi opere o questo, ah, oh, io ho fatto questo per Dio. È la fede in Lui, fidarci di Lui, non fidarci che Dio farà come voglio io. No, no, mi fido di Dio. Anche se farà il contrario. Una persona a me cara sta male, potrebbe morire. Io ho fede che Dio la salverà. No, io ho fede che Dio farà la cosa giusta. Cos'è fede in Dio? Abbiamo lo scudo della fede. Pensieri fissati su Dio, fidandomi che Dio è in controllo e farà la cosa giusta, e con questo posso spegnere tutti i dardi infuocati del maligno. Satana ci detta tanti dardi, falsi pensieri. Allora, se io dico: no, sicuramente Dio guarirà mia moglie, mio figlio, quello che sia, ma nel piano di Dio non guarisce. Io non ho fede in Dio, ho fede che Dio farà quello che voglio io, e Dio non fa quello. Allora questo dardo infuocato, vedi, Dio non è fedele, ed io vado in crisi. E la mia fede vacilla tantissimo e comincia a indurirmi contro Dio, essere abbattuto. No, la fede in Dio è quello che mi protegge da tutti i dardi infuocati dal maligno. So che Dio è in controllo. So che Dio non permetterà che io sia tentato oltre le mie forze. So che Dio fa cooperare tutte le cose al mio bene. So che nulla mi separerà dall'amore di Dio. Per me in Gesù Cristo, che grazie Dio è anche per tutti i veri credenti. In 1 Giovanni 5, 4 leggo: tutto quello che è nato da Dio vince il mondo. E questa è la vittoria che ha vinto il mondo. La nostra fede. La fede. Signore, tu sei in controllo, mi fido di te. Ma fede di cosa? Fede nella potenza di Dio. Fede nell'amore di Dio. Fede nella saggezza di Dio, di sapere quello che sta facendo. Fede nella fedeltà di Dio. Dio non è che mi cura per un po' poi si dimentica. No, Dio rimarrà fedele. E fede che per mezzo di Cristo sono in pace con Dio. Fede in Dio, fidarmi di Dio. Questo è un elenco parziale di cosa vuol dire avere fede in Dio. Ma quando camminiamo fidandoci di Dio, non di un certo esito, ma di Dio, è uno scudo che ci protegge da tutti i dardi infuocati, dal maligno. Il brano andava avanti. Per tempo stavo chiudendo, ma voglio dire agli altri, prendete anche l'elmo della salvezza. Io so che sono salvato per l'opera di Cristo, non per le mie opere, ma per quello che Cristo ha fatto. Questo l'elmo, non, oh, allora sulla testa. Io sono aggrappato alla salvezza in Cristo. E poi prendete la spada dello Spirito, che è la parola di Dio. Io sono cinto con la verità come cintura, ma prendo la spada dello Spirito. Vado sull'offensivo. In una battaglia, un soldato che solo sta lì in piedi, va bene, si difende finché corrono a lui, ma poi la battaglia si sposta di là e lui sta sempre qui, da solo nel campo. No, la battaglia vuol dire combattere e devi correre verso il nemico per conquistare terra, fare i passi avanti. Se non cresco, muoio. Se non cresco, muoio. E la spada mi fa non solo difendermi, ma la spada è un'arma offensiva che uso per attaccare. Buttare giù con la verità di Dio, la parola di Dio, buttare giù falsi pensieri, menzogne, aiutando altri con i loro falsi pensieri, andando in giro con la spada della parola di Dio, battendo giù Satana. Scusate, una cosa che aiuta tantissimo nella vita cristiana, quando tu, in modo giusto, timore di Dio, non buttando via il tuo, non buttando fuori quello che pensi tu, ma sapendo quello che dice Dio, quando tu aiuti altri con i loro pensieri falsi, tu scopri che diventano un immenso aiuto per te. Quando tu aiuti altri a riconoscere i loro pensieri falsi, diventa un grandissimo aiuto per te. Giusto? E lui conclude dicendo: pregando in ogni tempo, con ogni sorta di preghiera e di supplica nello Spirito, vegliando a questo scopo con ogni perseveranza e supplica per tutti i santi. Pregando, non una preghiera disperata, oh Signore, no, pregando con ogni sorta di preghiera e supplica nello Spirito e vegliando a questo con perseveranza. Usando, vi dico, usando le preghiere della Bibbia come modello, che non c'è mai la preghiera disperata. O Eterno, tu che sei grande, sovrano, guarda queste situazioni, opera, guidami, fortificami, fortifica la mia fede. Non ti chiedo togli via la prova, fortificami nella prova, pregando. Pregando non solo per noi stessi. Così dice in Filippesi 4, 6, 7. Non angustatevi di nulla, ma in ogni cosa facendo sapere a Dio con preghiere, suppliche e le vostre richieste, con ringraziamento. Con ringraziamento. E prego che insieme al sermone di oggi, che questo ci dà un po' di aiuto a capire l'intera armatura di Dio. Non è complicato. Non è che devo fare anni di scuola per capire, no, è camminare confessando i miei peccati, crescendo sempre nel conoscere le verità di Dio, chiedendo aiuto, perché mica che so tutto, chiedo aiuto perché voglio conoscere le verità. Se io non ho pace, ho falsi pensieri. Se sono arrabbiato, ho falsi pensieri. Se sono frustrato, timorato, ho falsi pensieri. Se non ho pace e gioia, ho falsi pensieri. E se non li vedo, vado, aiutami a capire i miei pensieri falsi. Cintura, la cintura della verità. E la corazza della giustizia, come viviamo, e aggrappandoci alla giustizia di Cristo. Prontezza, preparati a parlare di Cristo con altri. Lo scudo della fede, confidandoci di Dio in tutto. E ricordando la salvezza è in Gesù Cristo, non nelle mie opere, e poi la parola di Dio crescendo nella conoscenza, e poi pregando. Questo è come si combatte la battaglia spirituale. È alla portata di tutti, grazie a Dio. È alla portata di tutti. Il più giovane credente può vivere così. Il più maturo credente ha bisogno ancora di vivere così. Camminiamo così, aiutiamoci a vicenda e restiamo ritti nel giorno malvagio in attesa di Cristo. Preghiamo. Padre, voglio ringraziarti per Gesù Cristo, il nostro Signore, che ci ha provveduto tutto quello che serve per vivere vittoriosamente in Gesù Cristo. Grazie. Tu ci hai spiegato come essere pronti per ogni battaglia. Ci ha dato tutti i mezzi. Abbiamo la parola, abbiamo lo Spirito Santo, abbiamo la Chiesa. Allora vogliamo noi camminare nella via che ci hai indicato, riconoscendo e confessando senza alcuna scusa ogni peccato, aggrappandoci alla giustizia di Cristo, crescendo nel sempre sottomettere ogni pensiero alla verità per avere la cintura della verità. Essendo pronti a parlare con altri della salvezza, dell'Evangelo, del giudizio e il perdono in Gesù Cristo, vogliamo essere soldati che tu usi per spandere il tuo regno, tenendo alto la spada della parola. Però non vuol dire che andiamo in giro battendo sulla testa, no, mostrando anche l'amore di Cristo, ma usando la spada contro le menzogne e i falsi pensieri, aiutandoci gli uni gli altri, tenendo Cristo al centro, sapendo che la salvezza è per mezzo di Lui, e poi pregando costantemente con perseveranza, con ogni sorta di preghiera, non solo richieste, ma anche i ringraziamenti, non solo pregando per noi stessi, ma per il tuo regno, anche lodandoti e ringraziandoti nella preghiera. Padre, vogliamo camminare così per restare i ritti, perché ci sono giorni veramente malvagi, ma in Cristo possiamo restare i ritti e vogliamo. Grazie. Nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Preghiamo che questo insegnamento ti sia stato di aiuto e di incoraggiamento. Per altri insegnamenti, visita il sito www.aiutobiblico.org o www.veravita.org. Che Dio ti benedica facendoti vedere più di Gesù Cristo.